c'era per esempio l'assemblea per il murale Siduco Russo, che ha tenuto lontano un po' di persone. Detto questo, ringraziamo gli astanti che hanno sfidato la domenica pomeriggio la controra e l'umidità per venire ad ascoltare questa presentazione. Ringraziamo in particolar modo Roberto e Federico, di cui presenteremo i due libri. Cominceremo dal libro di Federico Raponi, Quando il fumo si dirada, e continueremo con Cassa dritta. L'idea era pure quello di, insomma, raccontare e ragionare su quello che sta accadendo, diciamo, in Italia e in Europa rispetto alle nuove pratiche repressive che un po' ovunque si stanno manifestando. E cominciamo, insomma, prima di tutto la parola al masto di festa, che è Raffaele, che ci ospita, e poi passeremo la parola al Duca e continueremo a ragionare.
La prima cosa, chiedo scusa ai compagni di Roma, perché insieme a quest'altro forse è nato, diciamo, non si è sfuggito che oggi c'era un'iniziativa importante a cui molti ci tenevano, anche noi stessi. Io mi sono reso conto soltanto stamattina. C'era l'assemblea popolare della gente del quartiere per discutere della rimozione o meno della targa a Ugo Rossi, e quindi molti compagni stanno lì, pure noi ci siamo stati volendo lì. Ma poiché abbiamo rinviato due volte questa... Una volta era freddo, però se seguiamo questo fatto di rinviare non le faremo mai più le cose. In questo paese, per fortuna, bene né male, succedono molte cose. E quindi è sempre un'attenzione diversa. Quindi vi chiedo scusa per i pochi compagni, anche perché io non ho letto, non c'è il libro tuo, penso. Non l'ho letto, da un'occhiata, e mi incuriosisce molto, che io da molto tempo penso che le storie politiche, sociali di questo paese o di altri paesi vanno raccontate partendo dalle persone. Molto spesso si perde di vista le persone in carne e ossa che hanno partecipato a questi momenti, che hanno vissuto i momenti, che hanno riflettuto insieme agli altri compagni, e quindi il libro mi sembra molto interessante. Non lo leggerò più presto, l'ho visto mo' mezz'ora, l'ho dato un'occhiata, ma già Alfonso mi aveva detto di cosa si trattava, quindi mi sembrava interessante, perché questi libri di analisi politica che parlano delle nostre storie come cose dove non ci sono mai gli esseri umani, gli uomini e le donne, è una cosa un poco pesante, diciamo, a me per quanto mi riguarda. Quindi saluto con piacere questo tuo libro, ho dato un'occhiata anche all'altro. E sono due argomenti importanti, diciamo. Noi non siamo stati all'iniziativa di Ugo Rossi per stare qui, ma questi due libri parlano anche di questo. Cioè parlano di come nei quartieri, nei territori, la repressione sia sempre più feroce e sia sempre più diretta nei confronti non solo dei ribelli, dei rivoluzionari, ma che chi socialmente non rispetta i canoni di questa società. E quindi mi sembra molto interessante, vi ringrazio, come al solito il mio compagno e amico Alfonso che vi ha portato, ringrazio voi che siete qui.
Le persone non è... Non c'è quel distacco, al di là se uno può essere di un'area politica o di un'altra, anche nel nostro piccolo mondo dei sfigati siamo così divisi, anche nella stessa area politica, poi sottogruppi, sottogeneri vari della stessa area politica. Se invece uno parte dal racconto personale, il racconto personale per forza di cose è sporco, perché tutte le persone, proprio il bello di noi umani è che abbiamo delle contraddizioni. E fondamentalmente, un po' come l'unico libro per me degno di nota sulla resistenza, tanto è vero, non piacque al PC, pure se Calvino era un militante del PC, è il sentiero dei nidi di ragno, perché quei partigiani non so, puri per niente, sono sporchi, brutti, sporchi e cattivi, senza essere infame come brutti e sporchi e cattivi di Manfredi, del film di scuola con Nino Manfredi. No, non so infami, però sono brutti, sporchi e puzzano pure, forse non cattivi, ma perché l'uomo, la persona suda, siamo delle bestie, siamo degli animali, e perciò quello, e partendo, e perciò questa cosa qui, dando questo tocco di umano, l'umanità, ma non l'umanità nel senso borghese del termine, puzza, proprio che alla fine l'uomo puzza, animale. Questa animalità, alla fine fa sicuramente, come ha detto Raffaele, il discorso partendo dalle persone, dell'area politica di appartenenza fondamentalmente. Non c'è a quel punto quel distacco netto così, perché se io lascio di una persona, allora ci sentiamo accomunati da quella cosa comune che ci tiene insieme e ci fa essere un branco animale numeroso, perché alla fine gli individui sono adepi a se stesso, noi almeno c'è la nostra sfida, abbiamo la fortuna che abbiamo delle relazioni amicali molto ampie. Confronto a tanta altra gente che sa molto meglio di noi, ma questa cosa non ce l'hanno. E niente, io volevo semplicemente, vi dico due cose al volo sui libri e lascio la parola agli autori, che questo romanzo autobiografico, anche se è scritto in terza, l'ha scritto in terza persona, non sono d'accordo su questa cosa, ma questi sono problemi miei come gusto letterario, però è una cosa che per compagni di Roma più o meno dell'età sua o anche un po' più vecchi, che però non avevamo smesso di fare politica durante i periodi cupi dei primi anni '80, questa è una storia che per dirti a compagni di Roma la comuna, perché fondamentalmente è una storia che va dal movimento degli studenti medi dell'85, quando c'è un po' di ripresa del grafico di attività di movimento, che però ci ha dato la spinta per occupare i primi tre centri sociali nell'86 a Roma, hai visto Quinto, Blitz e Forte Prenestino, di seguito febbraio, marzo, maggio, queste tre occupazioni, si snocciola poi con la Pantera, con poi la Pantera che confluisce con una volta come schegge impazzite, gira per la città così, e tanta gente non conosceva i centri sociali, hanno scoperto grazie alla Pantera l'esistenza di questi posti, hanno continuato la loro Pantera lì dentro. C'è tutto quello che è successo, dal primo delle poste, dei sound, perché ricordo un concerto, non è un saggio, non è che parla, ma c'è l'aneddoto al concerto del cantante reggae fatto da Radio Onda Rossa, c'è stato l'aneddoto di quello che va a rave, insomma c'è tutto questo excursus fino ad arrivare all'occupazione del Teatro Vallo occupato e fino a poco prima del lockdown, con la sua esperienza ormai decennale. Lui è uno dei redattori, fa forse la trasmissione oggi più seguita quando non c'è più Dai e pure te, che è quella che ha la trasmissione Tabula Rasa di teatro, sotto ai piaceri di teatro, cinema, e così riesce, non si sa come, a incartare tutti i divi e le dive del cinema italiano, gli spazi dello Cinecittà, e come esce il film, c'è sempre l'intervista precisa. E devo dire che comunque poi fa un grande servizio al movimento, pure se argomenti non gliene fregano nulla. Quando c'è un'iniziativa che vale, qualsiasi musicale, presentazione di un libro, una mostra d'arte, di fumetto, lui ti chiama, se ti conosce, sa che sta organizzando quella cosa, si fa dare il nome del musicista, dello scrittore che deve intervenire, il nome telefonico, lo chiama e lo intervista e lo lascia pure nelle sue pagine social che sono seguite con i suoi podcast. E Roberto invece, il fumetto di Roberto è incentrato sulle origini dei Revi, altrimenti sono tanti miei amici come protagonisti di quel fumetto, raccorda il periodo che va da fondamentalmente dall'autunno 94 al 97-98, prima ondata grossa dei rave. Però come periodo storico dell'age d'oro dei rave a Roma, dell'origine dei rave a Roma, inquadratela per chi c'è stato, qui c'è ecco, che conosce benissimo, e in quel periodo lì di Alessandro, in quel periodo lì è inquadrato dell'origine di questa situazione a Roma che fu esplosiva. E sì, è vero che la techno già a livello di DJ techno, come il famoso Suono di Roma con DJ tipo Andrea Benedetti, Lori D, Leo Annibaldi, era già considerata anche a Detroit dove è stata inventata, però era in alcuni locali, era fatta. Poi questo anche con molti loro sono finiti a suonare i rave, però l'ondata che c'è stata da già la partita da prima, ma eravamo pochi, con il primo grow rave di massa a Torcervara in un casale abbandonato nell'autunno 94 fino al 97-98, quello è stato il momento proprio l'age d'oro prima dell'arrivo della finte, prima della finte.
Dove è ambientato?
No, non è.
È prima.
È un primo, sì, esatto.
Questa è la Madison che stava all'Asinello.
Sì, esatto. Non è un posto preciso, anche perché ormai è tutto cambiato, quindi è difficilissimo anche ricostruire i posti, per cui ho scelto di fare una specie di miscuglio di Roma, insomma.
Allora, intanto è un piacere essere qui, grazie. Come diceva Marco, allora, premettiamo una cosa, che non avendo letto voi il libro, mi piacerebbe impostarla un po' come conversazione, per cui se ci sono curiosità, domande, siamo qui per questo, insomma. Brevemente, questo sono più di 30 anni di storia di movimento, come diceva Marco, dal movimento studentesco i ragazzi dell'85, così venne denominato, contro la riforma della legge della scuola, insomma. E poi c'è il passaggio successivo della Pantera del 90, che è stato un po' il trampolino per tanti e tante di noi. Diciamo che in quel periodo l'Università La Sapienza era come un enorme centro sociale, ogni facoltà aveva il suo bar, aveva organizzato i suoi seminari, i suoi incontri, le sue assemblee e le sue serate musicali o di festa o di DJ set, insomma. E quindi io, pur stando a psicologia, stavo sempre alla Sapienza invece che psicologia a San Lorenzo, stavo sempre invece tra lettere e scienze politiche. E una volta finito il movimento, che è stato insomma piuttosto breve, tornato nel mio quartiere Monteverde, io già negli anni 80 frequentavo i primi centri sociali da Marco nominati, c'era il Faro al Trullo, c'era il Breakout a Prima Valle, c'era il Forte Prenestino, insomma. E da lì in poi, e invece dalla Pantera in poi, c'è stata tutta la seconda generazione dei centri sociali. Io, tornato nel mio quartiere a Monteverde, ho detto: dove non c'era vita sociale praticamente, c'era solo un cinema, neanche più quello, c'era un teatro, non c'erano luoghi di aggregazione di cultura dal basso, ho detto: io voglio fare un centro sociale nel mio quartiere. E quindi mi sono messo sotto, ho formato un collettivo e lì abbiamo occupato il nostro primo centro sociale. La mia avventura ha seguito 5 diverse occupazioni, e qui è anche, apro parentesi, un discorso interessante su quelli che sono i processi di trasformazione della città, per cui il primo centro sociale adesso è diventato parco pubblico, erano dei prefabbricati in cartongesso, almeno quello ci ha avuto a Scatasuna, ha avuto una buona... Sì, nascemmo prima di Ascatasuna di Torino, quello almeno è tornato parco pubblico. Un'occupazione a Bravetta, nel quartiere lì vicino, è durata in una ex scuola che poi è diventata un albergo, era proprietà privata, stavamo in linea d'aria a 500 metri dalla casa dell'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, quindi siamo durati molto poco, siamo durati una decina di giorni. E poi c'è stata tutta l'avventura delle tre piraterie, la pirateria a Ponte di Ferro, che a Porto Fluviale, che adesso è diventata sede dei Vigili del Fuoco Sommozzatori, la seconda pirateria a Porta Portese, che adesso è diventata un supermercato, la terza pirateria, che erano i Mercati Generali, che adesso è un cantiere fermo da anni, insomma. Questo la dice lunga anche su quegli spazi che noi recuperavamo e rendevamo fruibili alla città, adesso sono o attività economiche o spazi di nuovo abbandonati al degrado, oppure luoghi dove hanno speculato, come sì. E poi c'è tutta l'avventura radiofonica, dal Radio Onda Rossa dal 1995 ad oggi, perché io nel 2018 ho smesso, volevo proprio lasciare per sfinimento, però mi hanno convinto a rimanere, per cui adesso vado in onda in forma registrata, non vado più fisicamente negli studi, faccio radio da remoto, però insomma il mio contributo continuo a darlo. La diretta ti manca, è un'altra cosa, però chiaramente puoi lavorare più sulla qualità, perché poi lavori sull'audio e quindi
Io so che c'è un amico che è venuto da Cilento, che è proprio di Roma, lampadina del Wallop, storico di La Gelda Rossa, adesso passato dal web, sul web con Potteradio, ci potrebbe raccontare la differenza dopo tra che vuol dire la diretta e farlo da remoto.
Sì, è un'altra storia. Fa il calore di averci pure le telefonate, un'altra cosa, l'emozione di stare al microfono davanti a un uditorio che non sai se chi ti sta ascoltando, quante persone ti stanno ascoltando. Esatto. E il periodo in radio, diciamo, ha attraversato varie fasi. Io ho cominciato con una trasmissione sulla memoria storica, perché ho cominciato a seguire il processo Priebke contro uno dei boia delle Fosse Ardeatine a Roma, che grazie all'impegno e a quella all'impegno mio personale e a quella trasmissione ha cambiato un po' la storia, perché la prima sentenza mandava assolto Priebke, mentre poi c'è stata quella rivolta popolare al tribunale militare a Viale delle Milizie nel quartiere di Prati, chiamati da Radio Onda Rossa dal telefono dentro il tribunale. Allora c'erano le persone, soprattutto comunità ebraica, presente dentro. Esatto. Però sono arrivati anche tutti i compagni e le compagne che hanno isolato praticamente l'edificio. Abbiamo preso possesso del tribunale militare, fuori i compagni e le compagne si sono scontrati con la polizia e dentro hanno preso le chiavi proprio dell'edificio, hanno chiuso tutti dentro, militari, carabinieri, giudici, Priebke stesso. Era il 95. I rapporti di forza te lo permettevano, per cui la situazione per esempio si è sbloccata solo in piena notte, perché è arrivato l'allora ministro della giustizia Flick, che ha sfruttato il fatto che la Germania aveva fatto una richiesta di estradizione per processare Priebke in Germania, e quindi Priebke non è andato libero quella sera, perché gliel'abbiamo impedito fisicamente, perché c'era già un aereo pronto a Fiumicino per portarlo chissà dove, l'internazionale nera si era mossa. Priebke invece da lì andò a Regina Coeli, e grazie a quella rivolta il processo si celebrò di nuovo nell'aula bunker di Re Bibbia, e lì, grazie a quella pagina, quella rivolta, abbiamo scritto una pagina che ha fatto storia, la storia del diritto internazionale, perché la seconda sentenza lo ha condannato, lui e Carlas erano i due processati per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, e quella sentenza ha sancito due verità storiche che hanno fatto giurisprudenza, ossia la non prescrittibilità per i crimini di guerra e la responsabilità individuale, perché fino a quel momento, compreso il processo a Kappler, tutti i gerarchi e i militari si erano difesi dietro al obbedivo ad ordini. Quella sentenza invece ha stabilito che il militare, anche il semplice militare che risponde a un ordine ma compie un eccidio, compie un crimine, di quel crimine deve pagare lui stesso. E poi è proseguito il mio impegno radiofonico con una trasmissione musicale. Andavamo nei centri sociali a registrare con il DAT, registratore digitale, i concerti nei centri sociali, e poi li ritrasmettevamo in radio. E poi con la trasmissione di cinema, che tuttora continua, e la trasmissione di teatro che tuttora continua. E poi c'è stato il bellissimo episodio della stagione del Teatro Valle Occupato, 3 anni nel teatro più antico di Roma, che è diventato un luogo dove si sono portati gli artisti internazionali più grandi. Per 3 anni è stato, diciamo, un epicentro culturale a Roma. C'erano serate in cui la fila faceva il giro di tutto l'isolato per entrare dentro, insomma. Sì, gli artisti venivano gratuitamente per sostenere quella lotta che era partita dai lavoratori e lavoratrici dello spettacolo per la situazione che tuttora comunque non ha avuto una soluzione, insomma. E poi, ecco, nel 2018 io dico basta, non ce la faccio più, per tempo e per energie, e invece poi la redazione mi ha detto dove vai, tu rimani, inventiamoci un modo, e il modo ce lo siamo inventato, ecco. E, questo libro non ne sentivo né il bisogno né l'urgenza né l'utilità, però poi mi è capitato, cioè ho subito vari stimoli, mi hanno stimolato in vario modo. Poi c'è stata un'occasione in cui ho intervistato Andrea Catarci, che ha scritto anche lui un libro autobiografico generazionale, che è Generazione di Rimessa, e allora dopo che l'ho intervistato per la radio, lui mi ha proposto a sua volta di partecipare a una presentazione fuori Roma del suo libro, in cui io avrei fatto da moderatore. Leggendo il suo libro, facendo questo incontro in cui insomma abbiamo conversato, perché poi noi siamo coetanei, ci siamo conosciuti durante il movimento della Pantera del 90, ho detto ma allora questa cosa è possibile, si può fare, e quindi mi sono messo sotto e ne ho fatto. L'idea di scriverlo in terza persona mi è venuta subito, perché è stato un modo per rendere omaggio anche alle migliaia e migliaia che eravamo. Vedermi da fuori in maniera distaccata mi ha fatto sì che io fossi un piccolo tassello di un mosaico molto più grande. Quindi è un racconto autobiografico, individuale, ma soprattutto collettivo. E l'ho suddiviso in stile giornalistico, perché poi io, grazie alla radio, poi ho avuto anche tutta un'avventura giornalistica. Ho scritto per tre quotidiani nazionali, due dei quali hanno chiuso miseramente, con uno sono andato anche in causa, ma non è andata bene, per terra, che era il quotidiano dei Verdi, Liberazione aveva già chiuso, insomma. E quindi l'ho scritto anche in stile giornalistico, piuttosto secco, rapido, di facile lettura, i capitoletti sono brevi. E il titolo anche è venuto da sé, perché è un richiamo, in qualche modo è un eco della canzone Batti il tuo tempo, che durante il movimento studentesco della Pantera ha sancito un po' la colonna sonora di quel movimento, e anche la nascita dell'hip hop in Italia, con le prime Posse, l'Onda Rossa Posse, che è nata a Radio Onda Rossa, appunto, poi per dare vita agli Assalti Frontali. E un verso di quella canzone, Batti il tuo tempo, recita: davanti al fuoco della strada la nebbia si dirada. E allora, pensando alla nebbia del fumo, al fumo, la nebbia, mi è venuto subito il titolo, Quando il fumo si dirada, perché richiama sia un'operazione di memoria contro la nebbia della dimenticanza e dell'oblio, ma anche la nebbia dei lacrimogeni e dei fuochi delle rivolte che scoppiano in strada. C'è un contributo di Ottavia Monicelli, una delle tre figlie di Mario Monicelli, che era un ospite abbastanza abituale della mia trasmissione di cinema. Con Ottavia, dopo la scomparsa di Mario, abbiamo dato vita, mi ha contattato per dar vita a una trasmissione che era Stona Favola, di favole per bimbi lette da attori ed attrici famosi o meno, insomma, ed è stata una bella stagione. Hanno attraversata Paolo Rossi, Elio Germano, Valerio Mastandrea, insomma, tutti partecipano volentieri. E poi una trasmissione sulle colonne sonore dei film, per quanto riguarda sempre il discorso, visto che seguivo comunque il cinema, si abbinava bene a quell'altra mia trasmissione. E c'è un omaggio anche a Tano D'Amico, che è uno dei grandi fotografi del movimento dagli anni 60 ad oggi. Questa foto di copertina è un episodio del 90, quando quando occupammo la stazione Termini, il treno pendolino, questa è la locomotiva del pendolino, questo ci sono io davanti con una bandiera in mano, stavo davanti alla locomotiva a bloccare. E tra l'altro era per fare un corteo nazionale a Napoli, perché le ferrovie non mettevano a disposizione un treno speciale per venire a Napoli, e allora noi quel giorno occupammo la stazione Termini e il pendolino. Quindi Tano D'Amico mi ha fatto queste due foto, questa è la più bella, insomma, gli ho voluto rendere omaggio anche in questo modo, visto che lui ha attraversato decenni di storia del movimento, non solo in Italia, e allora c'è anche un contributo a lui. Mi fermo qui, ma vorrei dialogare, insomma, mi piacerebbe.
Una sola domanda, tanto perché se no, per raccontare un aneddoto, direttamente c'è sul libro, racconta come è finita l'esperienza di Oscar Natura con il tuo carcere e di altri compagni che si sono bevuti.
Allora, proseguo un attimo la presentazione, perché mi sono ricordato anche una cosa. Questo libro ha fatto un'autopubblicazione con una tipografia che in questo caso è stata anche casa editrice, perché ha messo il codice ISBN, e quindi questo libro, oltre ad averci questa versione cartacea, è anche in digitale online. Essendo un ricordo personale, è anche molto soggettivo, e secondo me c'era bisogno di raccontare la storia degli anni 80 e 90, perché sennò la fanno solo i tribunali, la fanno solo i vincitori, la storia dei movimenti. E allora ho detto no, io l'ho vissuti, voglio anche dare il mio contributo, e così è stato. Quindi sono quattro ristampe, ogni edizione è diversa dalla precedente perché ci sono aggiunte modifiche, perché è successo che durante le presentazioni incontri le persone che con te hanno fatto le cose, hanno attraversato con te gli stessi spazi, o ci siamo incrociati negli anni, e quindi riesci a calibrare meglio il ricordo, perché il ricordo è soprattutto emozionale e politico, no? Tu ricordi bene i fatti politici che sono stati importanti, oppure gli episodi che ti hanno emozionato, e quindi è un racconto molto soggettivo. Confrontandoti con gli altri lo migliori quel ricordo, certo. E allora è capitato anche che durante queste presentazioni sono usciti altri lavori, è uscito Cassadritta di Roberto, è uscito il film, il documentario Roma illegale di Andrea Scarcella, e siccome nel mio libro c'è anche un capitolo dedicato alla colonna sonora del movimento, e quindi l'hip hop e le prime posse, i sound system e il ragamuffin, ci sono anche i primi illegal rave. Uno dei primi illegal rave ci stavo, perché eravamo i giovani frequentatori, i giovani animatori e animatrici di due centri sociali a Roma, il Breakout di Prima Valle e Pirateria a Porta Portese. In 30 andammo a occupare a Valle Aurelia una galleria con un gruppo elettrogeno, e quello poi andando a studiare la storia, quello è stato il primo probabilmente illegal rave in 30 persone, una trentina di persone in un tunnel dentro Roma, in un'area, sì. E cioè, questo per raccontare anche perché poi adesso durante le presentazioni facciamo questo linguaggio multidisciplinare, per cui andiamo in giro in tre: Andrea con il suo documentario, Roberto con il suo graphic novel e io con il mio libro. E tornando all'episodio di cui mi chiedeva Marco, ecco, quegli anni sono stati di fuoco per me. Ho avuto una notte in questura a Monteverde, ho avuto tre processi, ho avuto anche una settimana di carcere a Rebibbia. per nulla, perché l'episodio è questo: noi stavamo dentro a quel gruppo di associazionismo, di centri sociali, di realtà occupate, autogestite, che avevano organizzato il concerto fuori da Re Bibbia. Stiamo parlando del 1991, dell'estate, del giugno del 1991. Noi stavamo dentro quella realtà e eravamo andati ad attacchinare la sera precedente il concerto del due notti precedenti l'evento, che sarebbe stato un grosso concerto fuori dalle mura di Re Bibbia, compresi in cui suonavano anche gli Assalti Frontali. Nella notte siamo tornati al centro sociale dopo l'attacchinaggio. Nella notte ci sono state due bombe a Roma, due bombe contro obiettivi spagnoli, e quindi la polizia ha detto sono stati baschi, saranno stati baschi sicuramente. Noi avevamo questo nome basco a Scatasuna. Cosa hanno fatto? All'alba si sono presentati al nostro centro sociale.
Dove posso trovare dei baschi?
Però non è che hanno bussato. E allora eravamo in 11 quella notte a dormire lì. Sono entrati e cosa hanno trovato vicino al muro di cinta? Hanno, sotto delle frasche, hanno ritrovato una cassetta una cassetta dei mercati con 11 bottiglie di birra con uno stoppino al posto del tappo, e quindi ci hanno portato via tutti e 11 e lì ci hanno portato alla questura centrale a via Genova, e poi da lì a fine giornata a Re Bibbia. E il giorno dopo io il concerto me lo sono visto, ma non fuori, da dentro. non l'ho visto direttamente,
professionismo perché... vero.
E quindi è stato pure anche per avere un redattore dentro,
inviato speciale,
è stato anche emozionante, perché c'erano le impalcature per montare il palco, e dal pomeriggio ci gridavamo, chi stava fuori gridava noi dentro, e noi dentro oltre io prima ho sventolato un accappatoio rosso che mi ha dato un detenuto, poi un altro detenuto mi ha portato una bandiera rossa con Che Guevara, ho sventolato quella. Però insomma è stata una bella emozione vivere quella cosa che abbiamo costruito tutti insieme a Roma. Io sfortuna ha voluto che lo vedessi, ma da dentro, insomma. E questo è uno degli episodi, insomma. Poi ce ne sono stati altri, altro processo, quando a Piazza Esedra demmo l'assalto alle linee aeree turche quando c'era Ocalan a Roma. Sì, opere scritte sui muri, insomma. Quello è stato un altro processo. Per chi non ricorda o era troppo giovane, a Piazza Esedra c'erano le linee aeree turche, e con un ariete il movimento, subito dopo la partenza del corteo, salì quelle scalinate sotto i portici e andò a sfondare la serranda delle linee aeree, e ci mise dentro un bombone. E insomma, poi il corteo ripartì, ma quel corteo, insomma, poi ce l'hanno fatto pagare caro, insomma, ci sono stati vari arresti. E poi... E l'altro processo, il terzo processo, è sempre per l'occupazione del mio primo centro sociale. Allora eravamo una quarantina di imputati e imputate per occupazione, danneggiamento e furto, le canoniche denunce per chi occupa uno spazio occupato o autogestito.
Allora Roberto, dai, dici, perché come dopo 30 anni, perché da quel periodo è venuta la fissa di fare una novel graphic, non un semplice fumetto di poche pagine su i rete, che è un lavorone.
Esatto, allora, sì, io ho partecipato a quella stagione negli anni 90, insomma, ero un frequentatore dei centri sociali e bazzicavo soprattutto il Forte, perché avevamo un gruppo, noi venivamo dalla Pantera di architettura e fondammo subito dopo un gruppo di artisti, insomma, di installatori, performer, insomma, e facevamo azioni soprattutto nell'ambito dei centri sociali, che all'epoca erano una platea e una rete di possibilità enormi, insomma, che si aprivano improvvisamente, insomma, tutto ovviamente a costi ridicoli, insomma. E, però appunto avevamo un posto anche al Forte Prenestino che avevamo rimesso a posto, organizzavamo insieme i primi festival dell'arte, del teatro, e quando arrivò invece il movimento degli illegal rave, insomma, fu un colpo, insomma, ci rimanemmo tutti, insomma, proprio sotto botta, come si dice, insomma, proprio non dal punto di vista psichedelico, ma proprio dal punto di vista concettuale, soprattutto perché noi ci interessava, appunto, da architetti o da ancora pseudo-architetti, ci interessava l'effetto che faceva la trasformazione di uno spazio. Noi cercavamo di trasformare spazi per creare e rivelare nuove significati, insomma, aspetti nascosti in uno spazio. Esatto, esatto. Zone temporaneamente mutanti le chiamavamo noi. E già le occupazioni di per sé erano una trasformazione che era spiazzante, insomma. Quando poi ci facevi un'azione dentro, l'effetto era ancora doppio, insomma. E un rave era questa cosa in un altro modo, ma insomma all'ennesima potenza, perché innanzitutto la trasformazione dello spazio, cioè queste fabbriche immense, abbandonate, che venivano invece trasformate in un posto super luminoso, fumoso, con performance dai mutoid o da qualsiasi altra cosa si faceva, insomma, che erano sempre scenograficissime, insomma. E in più c'era anche la trasformazione che dipendeva dal fatto che ci veniva tutti i tipi di classi sociali, almeno a Roma era così, cioè si formò un movimento e un interesse veramente trasversale, per cui tutta Roma veniva lì e confluiva in anche in un modo empatico e comunicativo che non si vedeva spesso. Una cosa che racconto nel libro, per esempio, è come si è cercato anche di far entrare tutto quel sottoproletariato, praticamente anche filo destrorzo, insomma, anzi ai borderline con il fascismo, insomma, perché tutta, diciamo, quello che a Roma viene chiamato i coatti, insomma, i ragazzi del muretto, insomma, se vogliamo dirlo in termini da fiction della Rai, erano praticamente gente con la boccia pelata, con scudetti dell'Italia attaccati sul bomberino.
Stiamo parlando
appunto dei primi 90, insomma, quando magari, mentre in Germania era caduto il muro di Berlino e quelle teste pelate attaccavano i primi ostelli per asilanten, e in Italia c'era movimento politico di Boccacci che girava per le strade, ed era un problema anche attacchinare spesso, perché si rischiava di scontrarsi, insomma, e cercavano anche di fare proselitismo nelle curve, insomma, cominciarono a occupare le curve degli stati, quindi le periferie erano un terreno, insomma, di scontro. Solo che a Roma c'erano una cosa come 30 centri sociali, insomma, era una cosa enorme. E quello che mi interessava, appunto, raccontare a me era proprio la portata culturale che è stato quel momento, sia appunto raccontando come hanno scaturito tutti questi fermenti da quella stagione, e poi per esempio anche con questo episodio minore, ma insomma interessante, di come si sia riuscito forse l'ultima volta a comunicare con la periferia, cioè a sviluppare un linguaggio nato in periferia, orgoglioso di essere proprio periferico, e che comunicava poi appunto con tutti, cioè i coattelli di periferia che cercavano questa musica techno perché la sentivano, perché anche nei centri sociali si sapeva che era una musica tendenzialmente in odore di destra, quando invece venne assorbita dalla scuola romana, che ne fece invece un cavallo di battaglia e divenne The Sound of Rome, cioè proprio una scuola tutta nata nell'estrema sinistra, insomma, Annibaldi nel documentario di Roma Illegale si vanta di aver venduto più vinili dei Pink Floyd in giro per il mondo. Non è ricco come Pink Floyd, però diciamo in termini di numerici dice così, ci dovrebbe essere da crederli, insomma. E per dire di che parliamo, insomma, ecco, quelli lì venivano fatti entrare e gli veniva detto: guarda, qui in un centro sociale non sarebbero entrati, sarebbe finito magari a rissa, oppure non si sarebbero neanche presentati, ma siccome gli interessava quella musica venivano, erano orfani di altre serate che giravano a Roma, ma che erano tutte in ambito locali e costavano troppo, cioè non te le potevi permettere. E invece un rave era una roba che costava dalle 3 alle 5 mila lire massimo, insomma chiunque poteva entrare, insomma. E oltretutto nella prima fase che ho raccontato io, che possiamo definire la fase eroica, il movimento era anche, cioè la scuola romana si distinse anche per un lavoro sulla consapevolezza nell'ambito dell'uso delle droghe. Non esistevano, per esempio, gli smart bar in cui ti venivano date queste, se volevi, insomma, ovviamente, sostanze più tranquille, più blande. Non esisteva che ti compravi alcolici, perché non bisognava mischiare pasticche e alcolici in maniera più assoluta, c'era acqua a volontà per non disidratarsi. E oltretutto credo che si facesse anche un lavoro per cercare di ottenere pasticche non da canali eccessivamente illegali, per non foraggiare le mafie, insomma. Quindi c'era un lavoro enorme di consapevolezza e di, prima dello schianto che ti dicevo, dopo che ci fu.
Dopo l'ascesa parlavamo prima, tu parlavi di decadenza poi in qualche maniera di questo mondo rave. E se così è, questa carica sovversiva si è persa, quella degli inizi, e come mai tu pensi che è stata eletta a spauracchio dalle destre, quantomeno italiane, che hanno preso il potere adesso?
Questo è, diciamo, un discorso complicato. Innanzitutto, per quello che ti stavo dicendo, cioè secondo me la musica techno è una musica che ha una presa enorme, perché innanzitutto non ha parole, è pura musica, non c'è linguaggio che può essere in qualche modo, tra virgolette, divisivo, per questo prende tutti. Quindi è un canale potentissimo di aggancio, cioè tante di queste persone, di quelli che vi dicevo prima, i coatti di periferia, una volta entrati una o due volte e hanno capito che rispettando qualche regola che nessuno gli aveva mai insegnato prima, ma di semplice buona e civile convivenza, si divertivano 10 volte di più di quello che si divertivano al muretto, hanno tolto lo scudetto dal giubbotto e sono diventati dei frequentatori assidui, insomma. Qualcuno ha anche forse proprio cambiato completamente vita, insomma.
Chi è diventato tipo a Ostia, allo Spazio Camino, al centro sociale, alcuni di quelli che gli avevano tirato il mono sul portone dei ragazzini distroiti, poi dopo tramite rete sono diventati dei compagni portanti del centro sociale.
Certo, sì. Ma a tutt'oggi, insomma, anche se forse un po' meno, questo forse ne potrebbe parlare meglio se fosse qui, ma ci tornerà poi Andrea Scarcella, che regista di Roma Illegale, perché lui è ancora molto attivo nella scena. Adesso non ci sono più quelli che si chiamavano i rave, adesso ci sono i free festival, che sono in parte forse perché si è perso sia per problemi tecnologici, sia per problemi di potere politico, si è persa la capacità di tenere un posto come poteva essere una fabbrica in disuso, insomma, in città. Bisogna andare a cercare un posto lontano da tutti, in mezzo ai campi o in mezzo ai boschi, per sfuggire il più possibile al controllo, anche perché, appunto, adesso i free festival cercano di durare giorni e giorni interi, quindi diventa impegnativo tenere, tra virgolette, militarmente un posto del genere su. Però comunque il significato profondo di tutta questa, di questo movimento, è sempre quello di essere contrari alla logica produttiva e del capitale. Cioè tu anche se non sei più in una fabbrica, ribalti completamente la logica del lavoro. Cioè, mentre prima si occupavano fabbriche, cioè dei luoghi dove l'alienazione era all'ordine del giorno e dove erano, diciamo, il tempo veniva stabilito in base a quello che era il tempo del lavoro e basta. Durante un rave invece avviene la completa negazione del ritmo, anche proprio dell'alternanza giorno-notte, cioè si va a oltranza in una sorta di sabba, insomma, di rito dionisiaco che se ne fotte proprio dei ritmi lavorativi, cioè come se dice io non devo andare poi lunedì a lavorare, non me ne frega proprio un cazzo, io rimango qua a oltranza finché mi regge il fisico, insomma, è una roba appunto che si pone proprio in contrapposizione. In più un'altra cosa che è un aspetto che andrebbe molto più sottolineato è quello dell'empatia, cioè in parte forse all'epoca anche a causa dell'MDMA, insomma, che provoca questa comunanza, aiuta questa comunanza di intenti.
Sì, che adesso ti aiuta.
Però diciamo nei primi rave e tuttora, insomma, viene spiegato che l'azione che si sta compiendo è illegale e non è l'azione che fa un collettivo che si conosce e che si schiera militarmente sul campo, ma è fatto da persone che si incontrano per la prima volta, quindi il muoversi come un corpo unico è importante. Succedeva spesso appunto che arrivassero le guardie attirate dai rumori, insomma.
Dico perché tu sai che ti metti dalla parte dell'illegalità,
esatto,
a minare quello che comunque,
esatto,
la democrazia è lo Stato,
esatto. Delle regole. E poi soprattutto l'autogestione, il fatto che tu ti gestisci da solo il tuo divertimento, non sei costretto ad andare una serata a sganciare migliaia di lire o di euro, insomma, per divertirti, ma te la gestisci finché ti regge di stare in un posto, puoi stare poco o tanto. E poi, diciamolo, insomma, almeno all'epoca ci si poteva stare pure senza droghe, cioè siccome il rito è quasi come quello di un derviscio, tu vai in trance tranquillamente pure se ti metti appunto sotto cassa a ballare per ore e ore, dopo un po' la testa se ne va fuori dal corpo, in ogni caso, insomma, è sempre una pratica meditativa in qualche modo. Però diciamo che la maggior parte si usa con gli additivi.
Rispetto a questo, per esempio, alle sostanze che vengono usate, lo stesso tipo di idea di festival o rave, rispetto alla decadenza economica, parlavamo prima, le sostanze cambiano.
Sì.
Dicevamo che nei
rubinoli,
sì, adesso sono scritto.
Ma molto più ketamina, le sostanze che
vengono a chiuderti,
piuttosto che un corpo unico, tendi a vedere tante, secondo me, solipsismi che si incontrano,
certo,
e si
scontrano, sì,
piuttosto che un tentativo di corpo unico che va in qualche direzione.
Ripeto, su questo non sono più tanto esperto, perché ho perso, diciamo,
e dico che comunque la qualità è peggiorata, ma comunque è una cosa classica che uguale tutto il mondo. Mo per fare un esempio e far politico, c'è la famosa lettera in cui Weather Underground mai risposero alle 12 pantere di New York, ispirate per il famoso processo per cospirazione, in cui proprio le 12 pantere di New York scrivono i Weather che avevano scritto l'erba e il fucile, ogni freak è un rivoluzionario, tutti i rivoluzionari sono freak, e le pantere nere gli dicono: guardate, però sta storia che le droghe fanno la rivoluzione, pure abbiamo preso tutte le droghe, ma l'LSD non è più quello della morta, mo ci danno la merda e i cervelli vanno in pappa al primo vaschetta liquida che ti pio, al primo assorbente che ti fa sciogliere sotto la bocca. Il potere poi ce l'ha buttato al culo, le droghe peggiorano, poi per infognarti, questo è un discorso che c'è sempre stato, questo che diceva Alfonso, e perciò dopo un po' le droghe peggiorano per forza di cose, quando si vogliono, poi iniziare tutto un processo che ti porta a romperti il mazzo.
Poi diciamo, una delle riflessioni che ho fatto a posteriori è che appunto io ho raccontato la parte eroica, quella in cui appunto questo movimento era talmente forte che si è creata un'identità degna di rispetto mondiale, diciamo, perché quando poi arrivarono le tribe in fuga dall'Inghilterra trovarono una scuola già formata, insomma, che dopo un po' di scontri poi si mischiò, però Non è che arrivarono loro.
Ha cambiato tutto.
Esatto. Quello che successe poi dopo è che mentre questa scuola iniziale aveva sfornava decaloghi, era estremamente politica, dava delle regole appunto.
Trasmissioni su Radio Onda Rossa.
Trasmissioni su Radio Onda Rossa che appunto producono dei decaloghi, si trovate ancora dei flyer. I Dieci Comandamenti erano meravigliosi, appunto. Non usare sempre gli stessi posti, non fissarti col fatto che devi fare una festa a tutti i costi, non divinizzare i DJ, non farlo per svoltare soldi, non finire sotto le droghe. Insomma, era una questione di...
Era una pasticca più di 5.000 lire.
Esatto. Tutte, insomma, dei decaloghi strettissimi che hanno funzionato per diversi anni. Quando poi si venne alla prima contravvenzione di questo decalogo, cioè si occupò un posto seduta, cioè in maniera permanente, che divenne il reificio della capitale, ci fu contemporaneamente il picco del movimento, perché evidentemente avere un posto fisso fa sì che per almeno per qualche mese fai delle feste di una portata proprio cosmica.
Ma lì arrivarono le tribe da tutta Europa, che c'erano stati ormai divieti, mica solo dall'Inghilterra, esatto, dal tribe, dagli occupi da Marsiglia, cioè, veri banditi.
Divenne una tazza.
Le capitanze da Amsterdam, agli Ecate, dall'Inghilterra, quelli arrivavano da Berlino, dalla Svizzera, era un panico.
Cioè, divenne una tazza appunto di livello mondiale, ma immediatamente dopo... dico sempre, quasi come in un film di Scorsese, tutto è andato in rovina, proprio perché nel momento in cui contravvieni alle regole che ti sei dato, inevitabilmente ne paghi lo scotto, insomma. E quindi la fintech divenne un posto in poco tempo cupo, con morti, risse, insomma,
nel suo contrario,
esatto, è veramente una nemesi proprio, tant'è
armi che... ritrovate, ma armi, armi, sì, da poco. Droghe, torno.
Sì, sì. Terribile, sì, insomma, esatto l'opposto. E quella sancì, diciamo, una certa eclisse, diciamo, tra movimento e rave. Da lì in poi i rave si spostarono nelle campagne, insomma.
Io ora vorrei fare una precisazione storica per pensare che sì, i primi rave legati come sinonimo di techno, ma non come traduzione di feste illegali, sono nati a Roma, sono partiti da Roma in tutta Italia, ma il primo rave intesa come festa illegale sono nate anni prima di arrivare a Roma, in Salento, con queste danzoni illegali che i ragazzi che poi hanno dato in seguito, dato vita al Soul Sound System, facevano. Dobbiamo dare a Cesare quel che di Cesare, al di là del genere musicale che uno può seguire o no, ma la storiografia va fatta bene.
Sì, ma
Masseria, ma anche Pinete, dove capitava Tava.
Ma infatti il rave illegale è un fenomeno poi sincretico, perché mischia un po' di punk, di elettronica, di sound system, tutto confluisce lì, insomma.
Ritorniamo. Federico,
aggiungere, siccome tu chiedi a proposito del decreto anti-rave, questo però è un processo che parte da lontano, nel senso che anche dicevamo prima sui rapporti di forza, no? Negli anni 90 eravamo migliaia, non c'era internet, non c'erano i cellulari, ci davamo gli appuntamenti da un giorno all'altro, le serate nei centri sociali si organizzavano magari la sera prima, la sera dopo c'erano migliaia di persone, in piazza uguale, organizzavi un corteo il giorno prima, il giorno dopo migliaia in piazza, oggi non è più così. Per esempio, tutto secondo me parte soprattutto da Genova, perché per esempio il reato di devastazione e saccheggio, che è di derivazione fascista del codice Rocco, dal dopoguerra al 2000 è stato affibbiato in 9 casi. E ci sono stati, c'è stato il Biennio Rosso, c'è stata la rivolta a Genova contro il governo Tambroni, c'è stato il 68, c'è stato il 77, ci sono stati i morti in piazza, i morti nelle strade, insomma, devastazione e saccheggio solo in nove casi è stato affibbiato. E da Genova in poi è stato un susseguirsi, insomma, che appena succede qualcosa, appena si incrina una vetrina in un corteo, devastazione e saccheggio. E questo ti dimostra quanto i rapporti di forza siano cambiati e quanto te la vogliano far pagare con gli interessi, ma per quello che hanno fatto le generazioni passate, insomma, è abbastanza chiaro il disegno.
Non so se ci sono domande, interventi che volete fare. ci abbiamo altre cose.
Ma comunque volevo dire che sempre sul decreto anti-rape, certo, con poi la questione penale degli anni che ti danno per l'occupazione per favore, l'ergastolo stativo, tutto il pacchetto che è cresciuto, va il governo Meloni, ma questo processo qui di criminalizzazione non è che con la Lamorgese il governo rosso-verde non c'era, perché quando c'è stato il rave a Viterbo che non sono riusciti a interrompere, e poi fondamentalmente è convenuto al padrone di quel terreno che era uno sterrato, non coltivava, ha detto che era coltivato soldi di Agordiretti che piagneva, soldi della comunità europea, e quella è stata una svolta, perché non ci faceva cazzo del fatto che avevamo distrutto tutto, tanto va a provare, che erano tutte zolle, poi diventa che non avevano distrutti i lavarelli o quello che cazzo sia, che ha preso i soldi quello stronzo del proprietario, però lì la polizia che stava intorno non interrompe il rave. Però quello stesso giorno, l'ho saputo da Marco Della Snia, un'assemblea sul decreto anti-rave, ha detto c'era iniziativa, mi pare, della Onda Rossa, un a due giorni a Roma, non in provincia di Viterbo, mentre c'era quel rave, non stavano affermando, ci hanno vietato quei due giorni per stessi motivi in cui avrebbero vietato il rave, e non c'è stato nulla da fare con la trattativa, l'ha fatta addirittura con la Digos. Perché quando sono arrivate le guardie normali, hanno detto che cazzo stava a fare, che è arrivata, chiamavano pure la DIC, questa trattativa, pure la DIC ha detto no, oggi non si può fare nulla, voi dovete fare, perché per questo e questo, gli stessi motivi per cui non hanno fermato però quel rave, però tutta la televisione diceva quella cosa. Perciò questo processo di fare il rave per criminalizzare è una cosa che è partita, però è una cosa che c'è sempre stata, la criminalizzazione dei balli è sempre esistita, dai balli delle lenzuole swing vietate sotto il nazismo in Germania, le lenzuole jazz in Australia, dice, e la stessa cosa valeva per gli stati del sud, la stessa cosa dell'FBI che va appresso a quel poraccio che tutto viene fregato perché della politica di Elvis Presley, semplicemente perché non potevano vedere che la middle class bianca sculettava come una scimmia nera. Digra, però quello era il motivo, e sono stati sempre criminalizzati i balli, sono stati criminalizzati come sono stati criminalizzati ai suoi tempi Vissedio Eliusi in Grecia, tutti questi momenti, diciamo, dionisiaci e festosi sono stati sempre come erano, non la messanina dei satanisti, e quella è una cacata proprio e non la sopporto, ma il sabato perché veniva vietato i balli, quando ballavano i balli sono stati sempre condannati.
Parli di Footloose, ti rifai a questo film fondamentale. No, purtroppo seriamente la questione è che oltre alla questione rave, il decreto rave noi lo dicevamo, tipo la prima con Federico, come specchietto per la lotta, ma c'è nuovi reati che stanno, diciamo, che vengono immaginati, così come dicevo, le devastazioni che viene utilizzato per cercare di arginare ed evitare che comunque i proletari, insomma, le classi subalterne prendano possesso delle strade e interrompano quello che è il processo.
Dovunque ci sia autodeterminazione di massa.
Cioè stanno creando, per esempio, l'altro tipo, questo nuovo reato, ma non mi ricordo di quello che stavamo discutendo, com'è? Terrorismo di piazza sta allo studio, un altro reato. Cioè, quindi questo, oltre alla questione, diciamo, dei balli dei rebbi che finiti, lo dicevo perché secondo me è un esempio. Se si parte da lì, stanno comunque costruendo nuovi reati per evitare che comunque si scenda in piazza.
Poi non solo prima, citavo prima gli anni 90, eravamo migliaia e adesso chiaramente i numeri si sono ridotti, ma prima, cioè stiamo parlando magari dei movimenti del 68-77, mica c'era il digitale, per cui adesso come fai un reato, ci sono le telecamere, cioè vieni individuato dopo 5 minuti, sanno chi sei, prima non era così, e già quello fa molta differenza.
I libri stanno là, se li volete sfogliare, questo no, lo ricordiamo che insomma si fa, è fondamentale. Dove troverete tutto ciò che abbiamo detto e molto di più. L'editore, quello di
Cassadritta è uscito per Coconino Press. Il suo è autoprodotto.
La mia è un'autopubblicazione, la tipografia è stata anche casa editrice perché ci ha messo il codice ISBN e ho voluto mantenere un prezzo politico di 9 euro che per il lavoro che c'è dietro, insomma, è piuttosto interessante come... è molto onesto, cioè, sì. Ci ha tenuto a mantenere il prezzo basso, insomma.
Noi siamo qua, dopo ci sarà anche un fantastico live Se Massimetto ce la fa, suona assieme a Luca Tanzini. Se Massimetto non ce la fa, suona solamente Luca Tanzini. Con la sua Lo-Fi Recordings abbiamo anche il materiale di Luca, poster, fanzini che stanno qui dietro. Ragazzi, avete domande o interventi? Se no, i compagni rimangono ancora qua in maniera informale, fate le domande. Va bene così.